Terza pagina. La terza pagina presenta Grossi e dintorni, un programma di Fausto Gimondi.
Le un gran brut segno quand se gai man stu toc de legno.
Sarebbero queste, secondo quanto riferito da Carlo Dossi, le ultime parole pronunciate da Carlo Porta a Tommaso Grossi quando al grande poeta milanese, morente, gli avevano messo in mano un crocifisso di legno. L'aneddoto serve a ricordare l'intimità di un'amicizia calorosa interrotta soltanto con la morte del Porta. Un'amicizia che, insieme a quella col Manzoni, basterebbe di per sé a segnalare l'importanza dell'autore del Marco Visconti. Per questo, nel bicentenario della nascita, ci è sembrato opportuno ricordare la figura di Tommaso Grossi, uno di quei minori che concorse ai destini dei maggiori. Tommaso Grossi era nato a Bellano il 23 gennaio del 1790, ma ben presto, rimasto orfano di madre, si trasferì a Treviglio, presso lo zio, che intendeva avviare il nipote alla carriera ecclesiastica. Ma Tommaso non era della stessa idea. E così, dopo un tentativo di fuga, fu espulso dal seminario, mostrando, già adolescente, un carattere semplice e pacioso, ma non per questo ubbidiente e remissivo. Il periodo passato a Treviglio fu comunque importante per la formazione del Grossi, anche in prospettiva futura, come ci spiega Franco Gavazzeni, docente di letteratura italiana presso l'Università di Pavia.
Ci sono delle singolari coincidenze tra l'ambiente settecentesco trevigliese e il futuro di Tommaso Grossi. Mi limito a elencare qui le più vistose. Di Treviglio era per esempio la famiglia Bicetti dei Buttinoni, e Giovanni Maria Bicetti dei Buttinoni è appunto l'autore di quelle osservazioni sopra alcuni innesti di Vaiolo che nella stampa Princeps di Milano del 1765 reca l'aggiunta, come tutti sanno, dell'ode pindarica o canzone pariniana O genovese ove ne vai, volgarmente nota come l'innesto del Vaiolo. Osservazioni che, come è noto, destarono l'interesse dei Verri, sollevandone l'entusiasmo sulle pagine del Caffè. Ricordo ancora che Giovanni Maria De Buttinoni era fratello di Francesca Bicetti De Buttinoni, morta nell'88 all'età di 76 anni, e che Francesca aveva sposato nel 1745 il conte Giuseppe Maria Imbonati, padre di Carlo, morto nel 68, l'anno stesso in cui Carlo fu colpito appunto dal vaiolo. Tutti questi dati, peraltro ben noti, configurano uno stretto rapporto tra il Treviglio della famiglia Bicetti e la Milano dei trasformati, restaurati dal conte Giuseppe Maria Imbonati, e in proiezione con l'ambiente della giovinezza della madre del Manzoni. Ed è abbastanza probabile che lo zio del Grossi fosse in rapporto stretto con la famiglia Bicetti e che anche Tommaso avesse consuetudine con quell'ambiente.
Nel 1805 Grossi passò a Milano, dove iniziò blandamente la sua professione di avvocato dopo essersi laureato a Pavia. Ben altre cose interessavano Grossi, che al panem dell'avvocatura preferiva i carmina della sua flûte buseccona, come lui stesso amava definire la sua poesia dialettale. Gli anni milanesi furono ricchi di amicizie e incontri decisivi, prima col Porta e con i componenti della famosa cameretta, poi con l'ambiente del conciliatore e col Manzoni, presso il quale il Grossi andò ad abitare nel 1822. Si trattava di un ambiente culturale di ispirazione pariniana, su cui ci riferisce Franco Gavazzeni, partendo dall'illustrazione della figura di Gaetano Giudici, amico dello zio di Grossi e intellettuale in importante relazione con il Manzoni.
Il Giudici, figura notissima dal punto di vista politico e religioso, è molto meno noto come consulente letterario nel primo decennio del secolo XIX, come e più del Torti, presso una generazione che è quella di Manzoni, ma anche di Giuseppe Bossi e degli amici di Manzoni, prima che di Manzoni stesso. insieme al Torti, rappresenta la continuità della tradizione di Parini, di cui Giudici e Torti erano stati allievi. Per esempio, la letteratura satirica dei sermoni, che conosce una vivace ripresa a Milano all'indomani della stampa dei primi tre volumi delle opere del Parini procurata dal Reina, passa più o meno tutta al vaglio del Giudici e del Torti. E il Giudici, ecco, veniamo al punto della cameretta, anche amico del Porta, aveva insegnato storia ecclesiastica e diritto canonico a Pavia, dove il Grossi si laurea appunto nel 1810. Qui è interessante notare una cosa. È interessante notare cioè come il Grossi non abbia rapporto alcuno con la cerchia foscoliana, in quel preciso momento sulla cresta invece dell'onda. Misurato su quello di un foscoliano come il Borsieri, nato due anni prima del Grossi, eppure laureatosi in legge a Pavia nel 1808 con una tesi discussa con Romagnosi, il percorso del Grossi, messo a confronto con quello nell'immediato del secondo decennio del secolo, quello che porta ai processi del 21, risulta perfettamente spiegabile e coerente. La sua posizione politica, importante come carta di tornasole della posizione politica dei suoi maggiori, prende significato da questa somma di orientamenti che, date le premesse dell'adolescenza, lo portano a muoversi in un ambiente culturalmente connotato da forti ragioni regionali e native. A Milano, prima del crollo napoleonico del 1814, e nonostante il predominio di una cultura ufficiale signoreggiata dal Monti e fiancheggiata dal neoellenismo del Foscolo, bisogna dire che sopravvive una tradizione settecentesca in lingua e dialetto che è propriamente locale e che non viene soffocata dal binomio neoclassico testé citato. Il fronte Montifoscolo, come sappiamo, regge sino al 10, poi si rompe. Con il rientro di Manzoni dalla Francia e la partenza del Foscolo per Firenze, la stagione del neoclassicismo milanese può dirsi conclusa ben prima del fatidico 1816. Del resto, non è fuor di luogo notare che la querela romantica del 1816 è principalmente condotta da campioni che lombardi non sono, o se lo sono, come per esempio il Borsieri, sono di origini non lombarde, e voglio segnalare che anche il Berchet era di origine svizzero-francese. A parte il coinvolgimento nel conciliatore, dove però il peso maggiore non è sostenuto redazionalmente da lombardi presenti, ad eccezione del Visconti, lombardi presenti invece finanziariamente, l'implicazione della cultura milanese lombarda in quella che il Foscolo più tardi definirà una questione oziosa è inizialmente dovuta a un'alzata di ingegno del Giordani che piuttosto da un'alzata di ingegno, voglio dire, del Giordani, che da bruciante interesse per un dibattito tutto sommato abbastanza estraneo a quella linea di ascendenza pariniana a cui il dialettale Porta, come il francofilo Manzoni e il minore Grossi si rifanno ab origine.
Prima di parlare della produzione dialettale di Grossi, ricordiamo alcuni titoli della più fortunata produzione in lingua. Fu un successo strepitoso, iniziato con l'Ildegonda e confermato da I Lombardi alla Prima Crociata, un poema in ottave da cui il Solera trasse il libretto per l'omonima opera di Giuseppe Verdi. Per rendere conto del successo della produzione in lingua di Grossi, basti pensare che per I Lombardi ci furono più di 2500 prenotazioni prima che il volume uscisse. Altra opera notissima del Grossi è il romanzo storico Marco Visconti, devoto omaggio al genere scelto dal maestro Manzoni. Ma quali furono le ragioni dello strepitoso successo delle opere in lingua del Grossi? Ce lo spiega Franco Gavazzeni.
È difficile modificare un giudizio consolidatosi nel tempo. Certo, oggi a noi pare che la produzione in dialetto sia assai più rilevante che quella in lingua, ma è altresì vero che quella in lingua dominò invece lungo tutto l'Ottocento e non solo. Le ragioni sono, a mio modesto parere, nell'aver saputo volgarizzare dei moduli e degli originali che avevano in sé tutte le caratteristiche per iniziare una moda, ma che pur, direi così, nella grande popolarità che indubbiamente ebbero, conservarono sempre quell'aristocraticità che allontanava tutta quella parte di pubblico che era conquistata dall'affabilità della volgarizzazione del Grossi. Penso appunto ai Promessi Sposi e penso al romanzo del Grossi, che è dotato precipuamente di queste caratteristiche di volgarizzazione di un modello illustre, che contamina, direi, quelli che erano gli elementi dell'originale e che li abbassa su un piano più colloquiale e con ambizioni, direi così, più terra terra da un punto di vista narrativo. Lo stesso può dirsi anche per la sua produzione restante. Direi c'è nel Grossi questa capacità di cogliere gli elementi di popolarità insiti nei suoi modelli e di tradurli in una trama coerente e adeguata a un pubblico medio-basso che naturalmente andrebbe, direi, sociologicamente descritto e studiato, cosa che a tutt'oggi non mi pare sia stata ancora fatta, per capire meglio quali sono le ragioni vere della penetrazione del Grossi in determinati settori di pubblico della penisola.
Dopo la morte del Porta, Tommaso Grossi andò ad abitare nella casa milanese del Manzoni, conosciuto nell'estate del 1817. Fu un'amicizia sincera, nonostante la maggior statura letteraria dell'autore de I Promessi Sposi, a cui Grossi si ispirò per il suo romanzo. Per chi era abituato a dialogare con Fourier, forse il colloquio col Grossi non poteva essere di quelli decisivi. Il loro era un rapporto fatto di colloqui informali, di impressioni sulle letture svolte e sui progetti letterari. Tra l'altro Grossi collaborò all'incompiuta impresa linguistica manzoniana del Sentir Messa. Manzoni, tra i primi a piangere il Grossi dopo la sua morte, provava per l'amico avvocato un sentimento di fraterna solidarietà, come dimostra questa lettera scritta da Manzoni in data incerta.
Il saperti tornato m'ha dato la vita. Il vederti mi farà saltare dalla consolazione. Fa dunque che sia presto. Intendo che non hai lavorato, neppur io, che la fosse cattiva luna. Vieni e ci scalderemo gli orecchi reciprocamente. Il tuo Alessandro Manzoni.
Occupiamoci ora della poesia dialettale grossiana. A questo punto, dopo aver visto il rapporto con il Manzoni, è d'obbligo parlare del rapporto con il Porta. Per far ciò ci affidiamo all'analisi del più attento studioso della produzione dialettale del Grossi, il giovane filologo ticinese Aurelio Sargenti, autore di una splendida edizione critica delle poesie milanesi di Grossi.
Se noi leggiamo in parallelo le poesie milanesi e di Carlo Porta e di Tommaso Grossi, possiamo definire meglio il rapporto tra i due amici. E inoltre, prestando attenzione alle date dei componimenti, possiamo affermare che i due poeti erano reciproci estimatori ancor prima di conoscersi. Questo confronto testuale tra alcuni luoghi appunto della poesia del Grossi e altri del Porta permette di intravedere un rapporto di dare e avere intercorso tra i due poeti assai più aperto di quanto finora supposto. E con l'occhio alle date di composizione dei testi posti a confronti, vediamo in alcuni casi come Grossi preceda Porta. È il caso, per esempio, della Pioggia d'Oro, un componimento scritto tra il 15 e il 16, diciamo nell'inverno del 15, e poi dato stampa nel 16, nella collezione delle migliori opere in dialetto milanese del Cherubini. La Pioggia d'Oro, dicevo, oltre a richiamare per identità di sviluppo narrativo l'Epitalamio Verri Borromeo del 19 scritto col Porta, offre riscontri puntuali con altri testi portiani, in particolare per esempio con testi del 18, 19 e persino 20 del Porta. E non so, posso fare un esempio. Vediamo per esempio un verso della Fuggitiva che dice: Venere in scambi la gaun vestidin, curtin, ligerinetta tiracu, che sbigia fuori un po' di stomeghin e un alter po' il che resta sotto scondu. Porta: Venere la fava un spic proprio de se, quel cappellin montà la bolivar, vestina e camiseu, curtit e rar, e so pellegatin petà al pogeu. Ecco, c'è pellegatin che è al posto di stomeghin. Comunque la scena, la situazione è identica. Il componimento del Porta è del settembre del 19. Quindi allora parlare di Grossi come semplice epigono del Porta direi che è fare torto all'autore. Del resto, il Porta stesso era estimatore della poesia del Grossi. Abbiamo anche qui parecchie lettere in cui il Porta manifesta i suoi elogi e ci dicono appunto della stima per il suo giovane amico. Facciamo un esempio, una lettera, leggo: bello, bellissimo, arcibellissimo il primo, che è un sonetto, 14° della mia edizione, egregiamente, finemente condotto e con una chiusa tanto più saporita quanto inaspettata e piccante, egualmente ben condotto, facile e bello il secondo, un altro sonetto, e non cede nulla all'altro nell'epigrammatica chiusa, se non che non pare affatto nuovo il pensiero e corre lamento di averlo letto altra volta, sebbene non si sappia dove. Conclude: io vorrei essere il padre di tutti e quattro i sonetti, perché essi tutti sono della buona razza. Ecco, è evidente un segno di stima e anche di affetto che il Porta nutriva per il Grossi.
Per rimanere all'amicizia col Porta e per dare un saggio della produzione dialettale grossiana, leggiamo alcuni passi delle Sestine in morte di Carlo Porta, da molti considerato fra i testi più belli della letteratura lombarda.
L'è una brutta giornata, scura scura, e il pieu fa la ruversa, e il tira vente, e guadoss una tal regne cadura che non che trovi il cun de fa niente. Ve senti un certo magun, e go com'è vea de piange, che son anche miel perché. Passeggi un po' per stanza e guardi fora i pian che d'unden giò per i campagni. Strengiù del frecce metidi in la strecciora, con t'una man strusande madre un scagni. Me setti giò, tro i bracci sul letto, e vu intra un cusin e l'olter con tel cu. Se sento una campana de lontan, l'è San Babila, sona un'angonia. Pensi, el cumpis giusti du mes duman che uista San Gregoria metel via. Le come in che, destura ch'io poc più, che sta campana la suona per lui. Pover Porta, avede cusini omen, ric sul fior dell'età, pien de talent, ben vedù al mondo de tutti i galantomen, stimà de tutta la più brava gente, e del mei della scena, buonanotte, se smorsa i char e non ghe più una gotta.
Il testo dialettale più famoso di Grossi fu però la Prineide. La poesia deriva il suo titolo dal nome del ministro delle finanze napoleonico Giuseppe Prina, che fu costretto ad adottare misure fiscali che lo resero impopolare al punto che, dopo l'armistizio tra francesi e austriaci, fu massacrato dalla folla. La satira, che piacque moltissimo a Stendhal, subì l'intervento della censura austriaca che, essendo il testo uscito anonimo, sospettò diversi poeti, tra cui il Porta. Un anno dopo la pubblicazione, Grossi confessò, ma la pena fu mite. L'autore della Prineide se la cavò con un paio di giorni di carcere. Sull'importanza letteraria e politica della Prineide sentiamo l'opinione di Franco Gavazzeni.
Ritengo che la Prineide, direi così, sia uno degli atti d'accusa del regime che stava insediandosi più coraggiosa, più violenta e più incisiva, ben più coraggiosa, oso dire, di quella ironicamente ambigua e letterariamente raffinatissima del Porta del Brindes del Meneghin all'Osteria. Una posizione non isolata, ma diversa da quella sin lì sostenuta da quanti avevano preso parte a vario titolo alla tragica giornata del Prina, il 20 aprile del 1814. In macabra riesumazione del Prina, che mi sembra polemicamente, se non mi sbaglio, rivolgersi al Brindes portiano, aveva avuto il merito di mettere tutti i responsabili dello strazio del 20 aprile, unitari, italici puri, murattiani, nonché i trionfanti seguaci del partito austriacante, di fronte alle proprie responsabilità storiche, abitando nell'Austria e nel suo imperatore il magro consuntivo di una rivoluzione che il Manzoni stesso, autore tra l'altro di una mediocre apologia in versi di quella giornata, non aveva esitato a definire santa, benché bruttata da un assassinio. La Prineide metteva il dito nella piaga con brutale franchezza. Proprio per questa ad essa va riconosciuta un'importanza nella definizione della cultura lombarda della Restaurazione che per solito si concede, si è soliti concedere, ad altri più celebri ed innocui manifesti del 1816.
Una produzione poetica dunque non certo da dimenticare, una poesia che unitamente alla tensione politica e sociale sa alternare l'elemento burlesco satirico a quello fantastico sentimentale che prevarrà poi nella produzione in lingua. Eppure, come ben dimostra la scarsa diffusione dei testi, sia manoscritti sia a stampa, la produzione dialettale di Grossi non ebbe una fortuna editoriale. Quali i motivi di questo insuccesso?
La scarsa fortuna editoriale delle poesie milanesi del Grossi si spiega soprattutto con il disinteresse che egli stesso dimostrò per la sua produzione dialettale, dopo che ebbe appunto cambiato rotta scrivendo le sue opere successive in italiano. Così il Grossi, dopo il 21, praticamente non intervenne mai, lasciò che i suoi versi milanesi girassero manoscritti o fossero stampati anonimi, come avvenne più volte, specie poi in coda all'edizione del Porta. Quindi sono pochi i componimenti da lui editi e riconosciuti come suoi, in particolar modo due, La pioggia d'oro e La fuggitiva, che furono raccolti nella collezione del Cherubini, e questo equivalse un po' a una patente di poeta.
Qual è il motivo di questo disinteresse per le proprie opere in dialetto?
Il motivo più importante è che il Grossi probabilmente già verso il 16-17 pensava di utilizzare lo strumento che era altro, cioè lo strumento espressivo dell'italiano. È testimonianza la traduzione della Fuggitiva, prima scritta in dialetto e poi scritta in italiano. Perché questo? Perché evidentemente, abbiamo detto prima, il Grossi era orientato verso una linea cosiddetta patetica. Lo strumento del dialetto poneva grosse difficoltà. Infatti nella Fuggitiva vediamo parecchi italianismi che entrano. Perché? Perché il tema del patetico, se così possiamo dire, era un tema appartenente alla tradizione in lingua e non certamente dialettale.
Dopo il 1837, dopo tanti successi, Grossi abbandonò la letteratura per dedicarsi esclusivamente all'attività notarile, un'attività redditizia che gli assicurò una tranquillità sempre aspirata a sé, per i suoi tre figli e per la moglie Giovannina Alfieri. Una tranquillità interrotta soltanto per poco, dopo il 48. Grossi infatti fuggì a Lugano dopo il ritorno degli austriaci a Milano. Fu costretto al breve esilio luganese per aver salutato la vittoria del popolo alle Cinque Giornate con un cantico, per aver diretto i pubblici ginnasi durante il governo provvisorio e infine per aver rogato, in veste di notaio, l'atto che proclamava l'annessione del Piemonte alla Lombardia. Il soggiorno luganese fu breve ma significativo, come ci racconta Aurelio Sargenti.
Grossi venne a Lugano e dall'esilio di Grossi qui a Lugano abbiamo una prima lettera inedita indirizzata al suo primo scrivano, Vescovi. È del giovedì 10 agosto. In questa lettera Grossi scrive: «Carissimo, sono con la famiglia a Lugano fin da domenica. Ci troviamo alloggiati discretamente. Qui c'è mezza Milano. Tutti desiderano con ansietà notizie di Costì. Le ultime recano che tutto vi è tranquillo». Continuando a scorrere le lettere che si trovano in un fondo Grossi a Treviglio e di cui mi sto occupando per un futuro epistolario, trovo che in un'altra lettera, di 4 giorni dopo la prima, del 10 agosto, cioè del 14 agosto, indirizzata questa volta all'amico ingegner Pietro Stefli, che era amministratore dell'ospedale maggiore di Milano, il Grossi si dice contento di apprendere, cito, notizie sulla tranquillità di Milano, e poi aggiunge: «Qui si vive mucchiati come un tempo di fiera e peggio. Gli scorsi giorni ho avuto un po' di febbre e oggi ne sono senza e mi sento meglio». Ecco, il Grossi riesce finalmente dopo il 20 agosto a rimpatriare via Chiasso Como la famiglia. Rimane comunque il Grossi a Lugano, occupando il tempo, come dice lui in un'altra lettera del 1 settembre, sempre lo Stefli, nel variare alcun poco e non fare nulla. E poi aggiunge: «Ieri sono stato a Bellinzona con Ferdinando Kramer e Bossi per vedere quella città che non aveva potuto vedere nella mia andata e ritorno al e dal Righi, essendovi sempre passato di notte. La situazione è deliziosa e la città, tutta fortificata a torre e a mura merlate, presenta un aspetto pittoresco. Ieri sera alle 9 eravamo poi ancora a Lugano. Queste scappate mi rinfrancano la salute e mi danno vigore». Ecco, poi ci sono ancora altre lettere del Grossi, o da lui scritte o scritte da amici che risiedono a Milano. In una di queste lettere si apprende che la moglie, la Giovannina Alfieri, e la suocera, Francesca, hanno paura a stare a Milano. Grossi si allarma quindi. Perché? Perché teme di trovarsi di nuovo impegolato con la polizia austriaca, e questa volta sarebbe stata più dura di quando da giovane, lontano 1817, di cui si diceva prima, fu arrestato per 3 giorni in quanto autore reo confesso della satira milanese anti-austriaca La Prineide. Fortunatamente però giungono da Milano altre notizie, questa volta positive, al punto da indurre il Grossi a lasciare Lugano. Finalmente, il giorno 13 ottobre, Grossi può rientrare a Milano e riprendere quindi la sua attività professionale senza avere nessun fastidio dalla polizia. Quindi il soggiorno di Grossi, vediamo dalle date, è un soggiorno limitato da agosto-ottobre.
Grossi morì a Milano il 10 dicembre 1853. Oggi, nel bicentenario della nascita, vengono in mente le parole che scrisse uno dei pochi attenti critici del Grossi, il milanese Carlo Tenca.
«C'è qualcosa nella poesia del Grossi come nella tranquilla malinconia d'un tramonto, qualche cosa che induce alla contemplazione e alla mestizia, che lascia una ricordanza nel cuore come d'un sogno diletto o d'una cara memoria giovanile. L'animo è soggiogato da un'ineffabile attrattiva. E anche dopo che quella prima impressione è passata, rimane sempre un desiderio che si prolunga come l'eco d'una pietosa armonia».
La terza pagina ha presentato Grossi e dintorni, un programma di Fausto Gimondi.